Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale, partiamo dal maltempo in Toscana. Oltre all'allerta gialla regionale, occhi puntati in particolare sul Monte Faeta e i territori interessati fra Lucca e Pisa dal largo incendio dei giorni scorsi che ha lasciato le rispettive zone esposte ad un maggior rischio idrogeologico e idraulico. Intanto segnalati allagamenti a Prato, a Massa. Che succede? Sentiamo i particolari in diretta da Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, un'allerta arancione, come dicevi, a causa dei temporali è stata emessa dalla sala operativa limitatamente alle zone interessate dall'incendio che per giorni ha interessato il Monte Faeta tra le province di Lucca e Pisa e che ha reso più fragile dunque la tenuta dei versanti, aumentando il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle previste e in corso. Un'allerta gialla invece c'è per temporali forti sulla Toscana centro settentrionale fino alla mezzanotte. Dopo la dichiarazione di emergenza regionale, auspichiamo che il governo riconosca quanto prima la calamità nazionale, ha affermato il sindaco di San Giuliano Terme Cecchelli, in modo da ottenere le risorse necessarie da utilizzare nei mesi estivi per mettere in sicurezza i crinali del monte colpito dal rugo. Infatti è fondamentale arrivare al prossimo inverno almeno avendo già realizzato le opere necessarie e urgenti, ha detto. Intanto, conseguentemente all'allerta, è stata emessa un'ordinanza di chiusura precauzionale di tutte le scuole in corso nella frazione di Asciano. Venendo invece agli altri territori, come anticipavi, a Prato in mattinata è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione dell'innesto con la statale 716 sulla statale 719 Prato Pistoia a causa dell'allagamento che ha interessato il sottopasso di Prativia. Carreggiata riaperta poi dopo circa un'ora e venti con inevitabili e prolungate ripercussioni sul traffico già solitamente congestionato nella zona. Strade allagate e disagi anche nel territorio di Massa Carrara, criticità maggiore per il torrente Carrione il cui livello è cresciuto a causa delle piogge. Al momento comunque situazione monitorata e sotto controllo. Non mancano diverse strade allagate e percorrenza difficile sia a Carrara che a Massa, con disagi diffusi anche nelle aree costiere. Problemi si sarebbero verificati inoltre alla stazione ferroviaria di Massa, dove il sottopasso è stato nuovamente invaso dall'acqua. La protezione civile è impegnata nelle operazioni di controllo, monitoraggio e intervento sul territorio. Queste al momento le notizie, aggiornamenti anche sul nostro sito controradio.it.
Grazie Chiara Brilli. Cambiamo notizia: 12 sanitari iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte di Marzia Robinson, 24 anni, originaria del Madagascar, morta subito dopo il parto avvenuto all'ospedale di Torre Galli. Un atto dovuto, spiega la procura, che ha disposto oggi per l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. Sentiamo Santa Salvato.
12 indagati, un atto dovuto per fare luce su una morte che resta per ora senza risposte. A Firenze la procura accelera sull'inchiesta per il decesso della giovane di 24 anni morta poche ore dopo il parto all'ospedale Torre Galli. Nel registro degli indagati sono finiti 12 sanitari, 6 ginecologi, 4 anestesisti, un chirurgo e un'ostetrica. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Si tratta, spiegano gli inquirenti, di un passaggio tecnico necessario per consentire gli accertamenti irripetibili a partire dalla autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore su disposizione della PM Alessandra Falcone. La donna era stata ricoverata per partorire la sera del 30 aprile. Dopo la nascita del bambino, che sta bene, sarebbero insorte complicazioni, prima un'emorragia, poi un nuovo peggioramento con arresti cardiaci. Nonostante i tentativi di rianimazione, il quadro clinico si è aggravato fino al decesso. L'indagine punta ora a chiarire due aspetti centrali: le cause dell'emorragia e la gestione dell'emergenza nelle ore successive al parto. Intanto l'azienda sanitaria classificato il caso come evento sentinella, avviando verifiche interne. Sul tavolo degli investigatori anche la denuncia presentata dal compagno della vittima. Da qui una domanda ancora aperta: capire se quella morte sia stata inevitabile oppure se qualcosa nella catena dei soccorsi non abbia funzionato.
Assemblea attesa e partecipata alle Leopoldine di Piazza Tasso a Firenze, con al centro il confronto tra numerosi comitati e cittadini del centro storico e l'assessore alla mobilità e sicurezza Andrea Giorgio, a poche ore dalla presentazione da parte dell'amministrazione della sperimentazione della polizia di prossimità nei quartieri. Altro tema caldo dell'incontro, la richiesta della ZTL H24 per far fronte ai troppi ingressi che rendono insostenibile la vivibilità per i residenti. Sentiamo l'assessore Giorgio ai nostri microfoni.
È un problema che è evidente, nel senso che basta camminare per il centro storico, peraltro si può fare anche al ZTL attiva, e vedere che tutte le macchine che oggi ci entrano, tutte le persone che in questa fase ci camminano, tutte le attività che si concentrano nel centro storico danno una sensazione di soffocamento, e spesso ci sono anche problemi legati alla sicurezza stradale per la promiscuità, la prossimità tra i pedoni e le auto in tutta la zona del centro. Abbiamo avviato una discussione su questo, abbiamo messo in campo una serie di strumenti importanti per alleggerire il carico, penso al potenziamento del servizio dei bus che adesso ripartiranno anche in notturno, penso ai parcheggi a un euro intorno al centro storico la sera per incentivare le persone a mettere la macchina lì dentro, penso alle strisce gialle con la scritta residenti che stiamo realizzando, ai controlli mirati che stiamo facendo. Dopodiché c'è una richiesta che è legittima, che è quella di potenziare la ZTL, è una richiesta peraltro condivisa dalle forze di maggioranza che in maniera trasversale hanno votato anche in Consiglio Comunale la richiesta di fare una riforma della ZTL. È una discussione che apriremo, anche perché il piano generale del traffico urbano che stiamo definendo poi nelle sue attuazioni avrà anche una parte dedicata alla ZTL, quindi è il momento di farlo. Le forze politiche che ci sostengono ce l'hanno chiesto, ce lo chiedono i cittadini, dobbiamo trovare un punto di vista comune, un equilibrio, perché è un'area particolarmente fragile e sensibile che dobbiamo tutelare.
Cambiamo notizia: stamattina a Firenze, in piazza del Duomo, per la giornata europea della vita indipendente, l'incontro presidio dei disabili gravi organizzato dall'associazione Vita Indipendente davanti alla presidenza della regione Toscana. Ci racconta tutto in diretta Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele. Sì, ci voleva purtroppo anche la pioggia a rendere ancora più difficoltoso questo presidio stamani davanti alla sede della regione da parte delle molte persone con disabilità di vario genere e livello, come dicevi, dell'associazione Vita Indipendente, nella giornata europea della vita indipendente, con cui si richiama l'attenzione sull'importanza dell'autonomia e dell'autodeterminazione, elementi fondamentali per la piena realizzazione dei diritti umani. A sentire i presenti, questa autonomia tuttavia è resa quanto mai difficile da raggiungere se la burocrazia si mangia, per la verità, una fetta importante dei loro quotidiani. La regione ha peggiorato molto le nostre condizioni di vita, il grido amplificato dal microfono, un peggioramento dovuto principalmente a quello che viene richiesto, ossia di anticipare di tasca propria la spesa per gli assistenti, una spesa peraltro da rendicontare ogni 5 del mese, pena lo scalare del rimborso a quello successivo. In questo contesto si capisce anche lo scarso entusiasmo rispetto alla notizia di qualche giorno fa, quando a fine aprile 2026, insomma, la regione toscana ha approvato una delibera che dovrebbe segnare un punto di svolta per il programma Vita Indipendente, con lo stanziamento di oltre 6 milioni di euro aggiuntivi per azzerare completamente le liste d'attesa, un intervento straordinario per inserire oltre 300 nuovi beneficiari che erano in attesa e coprire così il 100% delle domande idonee presentate da persone con disabilità grave. Un condizionale d'obbligo, date le storie sentite come quella di Anna, poliomielitica da quando aveva 9 mesi, una condizione aggravatasi al 100% e che si porta dietro naturalmente altre più stringenti necessità. Dice Anna che per poter accedere alla vita indipendente ha fatto domanda come da bando, che è stata accettata, che è in graduatoria, ma il contributo non è ancora arrivato ed è passato un anno. Quindi spiega che è necessario dare delle risposte in modo che uno si possa organizzare, fare un contratto di lavoro, una persona che banalmente in giornate come queste le possano anche tenere un ombrello, visto che lei da sola non lo può fare. Storie di solitudine e impotenza che hanno vari nomi: Gabriella, Luca. Insomma, tante situazioni, e anche se non era previsto, i presenti hanno chiesto ora un incontro con l'istituzione. Si preannuncia così una lunga giornata fatta di attese, speriamo non vada. Tutto a te la linea.
Arriva la mostra multimediale Senza Atomica all'Università di Firenze. L'esposizione propone una riflessione sul ruolo di ogni singolo individuo per un mondo senza armi nucleari. La mostra itinerante è un'iniziativa della Fondazione BD Hope ed è realizzata con i fondi dell'8x1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soga Gakkai e visitabile fino al 15 maggio presso il Centro Didattico Morgagni. Sentiamo Alessia Trama, che è responsabile del progetto Senza Atomica, e la professoressa Maria Paola Monaco, che è delegata della rettrice all'inclusione e alla diversità.
Sensibilizzare le cittadine e i cittadini affinché prendano consapevolezza della minaccia nucleare, affinché possano rifiutare il paradosso della sicurezza basata sulle armi nucleari e rivendicare il diritto a un mondo libero da tali armi. Quindi la mostra parte proprio dalla riflessione del potenziale dell'essere umano contro le armi nucleari. Le continue minacce dell'uso anche di armi nucleari hanno riportato al centro dell'opinione pubblica la presenza e la proliferazione delle armi nucleari, che sono in aumento anche quest'anno. Quindi l'obiettivo della mostra è proprio portare i visitatori a comprendere le conseguenze catastrofiche dell'uso delle armi nucleari, portandoli in viaggio alla scoperta di quello che è stato, per riflettere sul presente e sul futuro.
È un'occasione molto importante, perché noi non possiamo limitarci alla trasmissione del sapere, come tutti pensano, ma dobbiamo contribuire a formare delle persone che sono capaci di interrogarsi sulle conseguenze etiche, sociali e umane che conseguono a delle scelte scientifiche e tecnologiche. E riteniamo appunto che sia fondamentale quindi riportare al centro un dibattito che, fra l'altro, è attualissimo purtroppo in questo tempo in cui ci sono tantissime tensioni geopolitiche, e far interrogare le coscienze dei ragazzi per sviluppare un senso critico dei valori, diciamo, ecco.
L'associazione I Nuovi ha vinto l'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto gestore di Santo Spirito Living Room, il progetto del Comune di Firenze, per l'assegnazione di uno spazio attualmente inutilizzato a giovani under 35 per la realizzazione di programmi innovativi in ambito artistico-culturale. Sentiamo Claudia Marino e Francesco Grossi, intervistati da Chiara Brilli.
Allora, noi siamo un'associazione di 16 attori, siamo nati nel 2021 dopo un progetto di alta formazione con il Teatro della Pergola, Teatro della Toscana. Abbiamo deciso poi nel 2021, passato il Covid, di costituirci come associazione e abbiamo iniziato a fare una serie di progetti che hanno sempre avuto una vocazione in qualche modo socioculturale. Proprio per questo abbiamo scelto di partecipare al bando per il Santo Spirito Living Room.
C'è molta attesa e quindi molti si affacciano a vedere che cosa ci sarà all'interno dello spazio, come sarà gestito, e questo è molto bello, perché quando un quartiere, una piazza è ancora vivo dei cittadini, con tutte le problematiche che conosciamo del mangificio, che come spesso viene descritta, però c'è una comunità pulsante che aspetta questo spazio, e dalle 19:30 ci sarà possibile fruire di una performance teatrale realizzata con cuffie wireless. All'interno della piazza gli spettatori potranno vedere, o meglio ascoltare, i suoni della piazza e una voce narrante che farà vedere la piazza in maniera diversa. Infatti la performance si chiama Oltre la facciata. E poi invece, diciamo, dalle 21 le solite cuffie verranno utilizzate invece per una silent disco, sempre in piazza. Nel fine settimana, dalle ore 20 all'1, ci sarà appunto quella che noi chiamiamo chill out, cioè un salotto libero dove le persone possono venire a riposarsi, a stare, a chiacchierare.
Si chiama Comuni e Comunità, le istituzioni raccontano, il progetto di podcast di ANCI Toscana in collaborazione con Controradio, dedicate alle professionalità che lavorano nelle istituzioni dei territori. 4 podcast di 20 minuti in onda dal lunedì 11 alle 9:30, realizzati da Domenico Guarino, dai comuni in piazza di Poggibonsi al welfare culturale, da Gorgona Smart Island fino al comune di Scandicci. Sentiamo il direttore di ANCI Toscana, Simone Gheri.
Sì, il senso è questo, appunto, è valorizzare e far conoscere quello che c'è dietro a un'amministrazione comunale, cioè nei servizi che vanno avanti avanti tutti i giorni, vedere che ci sono persone che lavorano, lo fanno con passione, con la massima dedizione. Infatti nelle interviste ci sono persone attraverso le quali davvero si sente, si percepisce la passione che ci mettono nel lavorare in comune. Oggi parliamo dei comuni, ma questo vale per il settore della sanità, e percepiamo e vediamo, oltre a percepire, anche il modo con cui cambia, no, l'interrelazione fra i cittadini e queste, le istituzioni, e quindi bisogna davvero lavorare per valorizzare questo lavoro. Fa solamente un esempio, cioè le aggressioni in sanità capitano anche in comune, perché nella mia vita passata arrivò uno e buttò di sotto una fotocopiatrice da una finestra perché ce l'aveva con il comune e protestava, ma era fuori, completamente fuori di testa. L'obiettivo è, negli 80 anni del voto, negli 80 anni della Costituzione, valorizziamo quello che c'è nelle istituzioni. Ecco i podcast ed ecco le iniziative che abbiamo lanciato e per la prima volta l'abbiamo fatta a Scandicci lo scorso anno in occasione della fiera, che è Comune in Piazza, cioè proprio per mettere in piazza direttamente coloro che lavorano ai servizi dei comuni, in modo che il cittadino non debba andare in comune per un giorno, due giorni, ma abbia direttamente in piazza coloro che lavorano nei comuni e possa fare i servizi, le domande.
Siamo in chiusura, la previsione del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, soprattutto nella prima parte della giornata. Venti deboli di scirocco, mari mossi, temperature stazionarie su valori inferiori alle medie. È tutto, sono le 13, tra poco il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Berardo. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.